Buongiorno a tutti. Innanzitutto non posso fare a meno di congratularmi per l'iniziativa di questo movimento, perché penso che l'Italia abbia veramente bisogno di riscoprire e tutelare i valori di cui con un'unione di forze ci facciamo ambasciatori. Mi è stato chiesto dal Presidente di parlare del rapporto dell'Italia con l'estero ed in questo mio primo audio, dato che molti di voi non mi conoscono ancora personalmente, lo farò sia in chiave personale che tecnica, il più brevemente possibile, per far capire ai miei nuovi amici di questo gruppo dirigente le ragioni che mi hanno spinta ad unirmi al movimento. Io ho 35 anni, vivo in provincia di Ascoli Piceno, una zona tristemente nota a causa degli eventi sismici di qualche anno fa e che a tutt'oggi se ne porta le ferite. Ho origini russe da parte di mio nonno paterno, che è stato fatto prigioniero dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e poi è rimasto qui. Purtroppo faccio parte di una generazione dimenticata dalla politica. Questa definizione non è mia, ma del Sole 24 Ore, dunque di personalità molto più autorevoli di me. Quando mi sono laureata circa 10 anni fa, in piena crisi economica, ero un'Italia priva di opportunità, e ho capito comunque da subito di volermi occupare di diritto penale societario, sia nella professione, ma in particolar modo nell'attività accademica. Quindi mi sono imbattuta in quella che è la cosiddetta avvocatura alta, l'avvocatura di casta, che è anche l'alta dirigenza universitaria. Quindi è una classe di baroni universitari ancorata a privilegi blindati a discapito dei più, che ancora nel 2019 è arroccata su principi classisti, sessisti e xenofobi. Nega l'ingresso nel mondo del lavoro ai giovani e è la stessa che vessa con una tassazione iniqua colleghi considerati non di pari rango. Io vengo da una famiglia media, sto costruendo la mia strada con molta fatica, ho due diplomi, due lauree e un dottorato e mi unisco a questo movimento perché sono veramente stanca dinanzi a certi step professionali, di sentirmi ripetere che l'unica cosa che mi manca per accedere ad un dato ruolo è un salto in paradiso, che un certo concorso ho possibilità di vincerlo se non partecipa il figlio di Tizio, che un determinato posto è destinato al figlio di Caio e così via, perché questo è quello che avviene nella realtà. Alla luce di ciò, è dunque evidente, la necessità impellente, la sete, il bisogno che c'è di meritocrazia nel nostro paese, di come debba tornare ad essere, un valore fondante nonché un diritto. È necessario, sostituirsi ad una classe dirigente che ha fatto il suo corso, che ha dato manforte ad uno dei più grandi mali che attanagliano l'Italia, ovvero la corruzione, che ancora rappresenta quel baluardo duro a morire della malapolitica degli anni 70 e 80, di cui sono reduci o eredi. Apro una parentesi su un argomento di stringente attualità con una digressione più ampia. Si parla di continuo di debito pubblico, ma se oggi abbiamo un deficit pari al 132,1%, è perché non è stato posto un freno adesso, proprio 30-40 anni fa, quando era molto più agevole farlo, ma anche sconveniente per molti, nel senso che in quegli anni il debito era compensato dalla crescita economica, ma era anche già noto che sarebbe ricaduto sulle generazioni a venire. Tornando a me, in questo quadro disastrato non ho potuto fare altro che rivolgermi all'estero con esperienze di studio e lavoro in Russia, Belgio e Spagna. Indirizzandomi verso il diritto penale transnazionale e il diritto internazionale privato. Quando vivevo a San Pietroburgo ho capito quanto spesso le notizie che ci giungono dalla Russia attraverso i media siano orientate e distorte, o di come i gilet gialli non sono solo la protesta violenta che ci fanno vedere dalla Francia, ma in Belgio, per esempio, sono un movimento pacifico di equità sociale che proprio grazie all'appoggio di giuristi e avvocati si sta traducendo in azione legislativa. Questo però non fa notizia e dunque viene declinato dai mezzi di informazione. I temi da sviscerare sarebbero tanti perché meritocrazia significa anche riprenderci il nostro ruolo storicamente centrale in Europa. Questo può avvenire principalmente potenziando tre macro aree. Come accennavo prima, il contrasto alla corruzione, che è uno dei campi i cui dati ci fanno perdere credibilità dinanzi alle istituzioni europee. È fondamentale per una solida politica, poiché non sono più dati attenzionati solo dai tecnici del settore, ma anche dai cittadini. E ne ho un esempio proprio di questi giorni, la vittoria di Susanna Kaputova in Slovacchia, la prima donna presidente del Parlamento slovacco. E i capisaldi della sua battaglia politica sono stati proprio anticorruzione e salvaguardia ambientale. Un secondo punto potrebbe essere la lotta al terrorismo. Girano molte notizie fuorvianti su questa tematica, anche per moda. Se ne è occupato con deduzioni assolutamente infondate e astoriche anche Diego Fusaro. Ma la verità è che se non siamo ancora stati colpiti da attentati è perché abbiamo degli ottimi strumenti legislativi di contrasto sviluppati negli anni del terrorismo interno, negli anni di piombo. E siamo avanti a molti paesi europei in questo campo e potremmo essere capofila di progetti importanti. Infine, la valorizzazione del Made in Italy, perché l'italianità stessa è la nostra eccellenza. Oltre ad essere espressione di fatto di piccole e medie imprese, abbiamo brand che tutto il mondo ci invidia e che stiamo svendendo agli stranieri. È un patrimonio che sicuramente merita di essere tutelato e protetto adeguatamente. Alla luce di questi punti, come identità di movimento, e tornando al dibattito che si è aperto la settimana scorsa sulla nostra radice cristiana, ritengo che più che soffermarci sul dettaglio biblico, sul quale di certo siamo animati da opinioni divergenti, ciò che deve accomunarci è un bagaglio di valori e cultura europea di contrasto a qualsiasi forma di ideologia integralista. Bene, vi ho tediato abbastanza, sono davvero costernata per la prolissità, vi ringrazio per la pazienza e vi auguro una buona giornata.